Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money now through April 18th. Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit Macy's.com/StarMoney for exclusions and details.
Federica Garbuglia e Benedetta Donvito presentano Ragazze Animate.
Benvenuti e bentornati su Ragazze Animate. In queste giornate piovose speriamo di tenervi compagnia. Come avevamo detto nella puntata 8 sulla spada nella roccia, per noi è estate finché non avviene il congelamento degli arti e cancrena dei suddetti nel momento dell'immersione nell'acqua marina. Quindi noi continuiamo a fare il bagno potendo. E oggi siamo qua non tanto per parlarvi di cancrene e di arti congelati, in questo nella prossima puntata, ma siamo qua per parlare di una storia minuscola, una storia in miniatura, meglio, che più che minuscola in miniatura. Una storia che ci porterà a sviluppare anche delle riflessioni filosofiche, come sempre vorrei aggiungere. Non ho salutato però la mia compare Federica, che io la do per scontata, ma come le cose belle, capito? Uno le dà per scontate e non le apprezza.
Io amo talmente tanto le tue introduzioni, bene, che ti lascio fare, perché poi so sempre che mi fai fare il mio commentino stupido, che questa settimana sarà dedicato al titolo che ormai mi piace introdurre del film che commentiamo, ovvero A Bug's Life, che appunto, come si nota già da adesso, io da piccola, ma anche adesso, pronuncio proprio l'italiana A Bug's Life, cioè non riesco a...
cioè praticamente quell'articolo in realtà A Bug's Life.
Sì, esatto.
Ho capito.
Però vabbè, aspetterò che tu lo pronunci in modo giusto, così almeno lo imparo.
Oggi siamo qua proprio per parlare di A Bug's Life, che è questo cartone meraviglioso, non abbiamo altre parole per definirlo. E attenzione ragazzi, perché anche oggi avremo un ospite eccezionale e vi conviene stare a sentire, perché quando ella sarà famosa potrete dire: io l'ho sentita su Ragazze Animate quando nessuno la conosceva. Quindi restate con noi per questa puntata. Oggi infatti avremo A Bug's Life. Hasta la victoria siempre. Sigla. Cari amici, Bug's Life, anzi A Bug's Life, è uscito nel 1998. La casa di produzione è la Pixar Animation Studios, però è stato distribuito il film dalla Disney, quindi dalla Disney Pixar, in poche parole. La regia è stata affidata a Andrew Stanton, che è anche sceneggiatore di Toy Story, ha vinto il premio Oscar per Wall-E e Alla ricerca di Nemo per la categoria di miglior film d'animazione. L'altro regista, perché spesso, come abbiamo visto, i cartoni, i film d'animazione sono affidati a due registi. L'altro regista, dicevo, è John Lasseter, che è vincitore anche egli di due premi Oscar. Ma diamo adesso uno sguardo al doppiaggio. Io partirei non dal protagonista, ma da un personaggio iconico, ovvero Hopper, il cattivo. Come sappiamo, i cattivi riescono a essere quasi sempre più carismatici dei personaggi principali, che sono sempre inevitabilmente dei buoni, no? O comunque quasi sempre. Infatti la voce di Hopper è quella di Kevin Spacey, doppiata in italiano da Roberto Pedicini, giustamente, che è la voce ufficiale di Kevin Spacey. Flick invece è doppiato da Dave Foley in inglese, uno stand-up comedian, e da Massimiliano Manfredi in italiano. Ora, Massimiliano Manfredi magari non vi dice nulla come nome, ma in realtà è un doppiatore molto prolifico, e per chi non riconoscesse il nome avrà però sicuramente presente il suo timbro e la sua voce, perché infatti ha doppiato Orlando Bloom in quasi tutti i suoi film e Chris Hemsworth nei film principali dell'attore. Mentre Dot, la principessina formichina, è doppiata da Hayden Panettiere. Ora, non è che questo sia un fatto straordinario, non è che Hayden Panettiere sia una grande attrice, ma io volevo nominarla solo per un fatto. Io infatti da bimbetta, quando leggevo Cioè, poi da Cioè ho fatto subito il salto al Corriere della Sera, cioè è stato un attimo, capito? Io sono passata così, 3-2-1, Cioè, Corriere della Sera. Appunto, su Cioè scrissero che Hayden Panettiere si era tatuata una frase in italiano cercando di onorare le sue origini appunto italiane, una frase certo. Sul fianco. Purtroppo però il tattoo non ha avuto un buon esito, perché la frase scritta, ovvero vivere senza rimpianti, in realtà è stata scritta come vivere senza rimpianti. Meraviglioso, poveraccia.
Questo è come quando gente insomma occidentale, anche in Italia, no, si tatua delle scritte in cinese pensando che siano cose filosofiche, ma invece sono tipo nomi tipo pollo alle mandorle.
Sì,
o
sì, o se no il mio gatto è il mio tavolo, cose esatto. Allucinanti.
Esatto, ora sappiamo come si sentono i cinesi quando facciamo queste cose.
Ragazzi, se a Bugs Life vi è sempre sembrato il concorrente principale di un altro film, ovvero Zeta la formica, non siete nel torto, perché in effetti nello stesso anno, non mi ricordavo che fosse lo stesso anno,
ma addirittura
lo stesso anno è uscito appunto Zeta la formica, che per tematiche, scelta del soggetto, innegabilmente somiglia a Bugs Life. Sì. Il che però non è affatto un caso, cari amici. La DreamWorks Animation, infatti, nata poco prima, ha infatti copiato l'idea iniziale, l'idea originale di A Bug's Life. Uno dei fondatori della DreamWorks, infatti, chiamato Jeffrey Katzenberg, e già il nome è un nome parlante, appunto come Hopper, no? È un nome parlante, proveniva proprio dalla Pixar, da cui si era distaccato per problemi personali, insomma dissensi con i capi. E uno dei suoi ex collaboratori, quindi ex colleghi, era proprio il regista Lasseter, come abbiamo detto, no? Lasseter confidò in via informale a Katzenberg la sua idea di A Bug's Life. Federica, non rida, che già mi sto trattenendo. Questo Katzenberg prese l'idea per sviluppare il progetto di Zeta la formica. Ovviamente io sto ipersemplificando, però da qui venne fuori un putiferio. Tuttavia, entrambi i film ricevettero un'accoglienza estremamente positiva, perché uscirono a pochi mesi di distanza i due film d'animazione, ma entrambi con un successo straordinario. Quindi alla fine è una storia che ha lieto fine. La ragione di questo successo, parallelo di due film apparentemente molto simili, è data dal fatto che hanno due tagli molto diversi e dei toni molto peculiari, cioè ognuno al suo. Zeta la formica infatti ha numerosi riferimenti per adulti, un umorismo più sofisticato ed è ricco di citazioni cinematografiche, mentre A Bug's Life, sebbene sicuramente sia in grado di divertire un pubblico più adulto, ha un target forse più infantile, cioè è più volto al pubblico dei più piccoli e comunque è più accessibile sicuramente, certo, di Zeta la formica, tanto che in effetti se io scavo nella mia memoria di Pesce Rosso, Zeta la formica non è che lo ricordi con affetto, cioè visto da bambina mi lasciava sì. Un po'
credo sia anche un po' il fatto dell'animazione, dei disegni. Personalmente A Bug's Life ha sempre avuto, no, questa animazione, questi disegni più carini, banalmente, non so, invece queste figure più spigolose di Zeta la formica non mi hanno mai entusiasmato. Comunque sono d'accordissimo che A Bug's Life, anche se è rivolto ai più piccini, comunque ci dona sicuramente tantissime riflessioni più profonde e non è sicuramente un prodotto, no, sempliciotto da scartare via senza riguardarlo.
Certo.
E vi dirò di più, che nel riguardarlo io e Bene abbiamo avuto questo vibe, questo feeling, ovvero abbiamo associato il film a una delle più famose ma anche complesse teorie filosofiche, di filosofia politica, filosofia economica, che esistono, ovvero la teoria marxista.
Il marxismo, infatti, è proprio ciò di cui vi parleremo in questo episodio. No, più che altro vi parleremo di come A Bug's Life potrebbe e dovrebbe essere inserito in tutti i libri di testo di filosofia del quinto anno del liceo, perché tutti battiamo il capo contro il muro quando dobbiamo approcciarci al manifesto appunto contenuto del Partito Comunista a filosofia, a storia, mentre sarebbe semplicissimo spiegarlo e anche farlo piacere guardando a Bug's Life, oltre ai puffi ovviamente, anche quelli sono un esempio di società comunista perfetto. Quindi adesso è il momento del nostro stacchetto.
Uno spettro si aggira per l'Europa, è lo spettro del comunismo. Beh, questo è il famosissimo incipit del manifesto del Partito Comunista, scritto da Karl Marx e Friedrich, mio omonimo, Engels, tra il 1847 e il 1848. Quello che però sicuramente i nostri cari Carlo e Federico non si aspettavano, quando hanno scritto appunto quest'opera, è che questo spettro del comunismo si sarebbe poi infilato in un cartone della Pixar. Sì, perché se anche voi dopo ogni visione di A Bug's Life sentite il bisogno di prendere d'assalto i mezzi di produzione, o perlomeno non so, di chiedere ad Alexa di riprodurre l'internazionale, non siete strani, perché a noi è successo lo stesso.
Infatti secondo noi A Bug's Life è essenzialmente la trasposizione cinematografica del comunismo. Se non ci credete, andiamo a vedere qualche esempio che sicuramente vi convincerà con Federica.
Grazie. Allora, partiamo subito dal cattivissimo Hopper,
e anche schifosissimo Hopper, direi. È una roba disgustosa proprio.
Esatto, perché già mi fanno un po' schifo, non un po' senso le cavallette, vederle zompettare sullo schermo, anche se in versione cartone non è proprio piacevole. Comunque Hopper, che come dicevi prima tu è un personaggio strabiliante, ci dà subito un'idea del perché abbiamo rivisto la teoria marxista nel film. Un piccolo accenno alla trama: se non avete fresco il cartone, vi ricorderete sicuramente che le cavallette chiedono ogni anno prima dell'inverno una raccolta di cibo alle formiche, che sono costrette a raccogliere il cibo per se stesse e per appunto anche le cavallette, che sono un po' scansafatiche. Nell'anno in cui si svolge il cartone, l'invenzione creata da Flick fa perdere tutto il raccolto che doveva essere dato alle cavallette, e quindi Hopper decide di chiedere alle formiche un risarcimento. Le formiche dovranno infatti produrre il doppio del raccolto rispetto agli anni precedenti. Bene, partiamo subito dal discorso che fa Hopper una volta tornato nel loro ritrovo, no? Nel ritrovo delle cavallette, che ha questa fantastica musica messicana molto divertente. E il discorso che fa Hopper alle sue amiche cavallette ci lascia un po' intendere la tipologia di società che hanno creato cavallette e formiche. Hopper dice infatti: se lasciate che una formica ci tenga testa, allora tutte ci terranno testa. Non si parla di cibo, si parla di tenere quelle formiche in riga. Praticamente, detto proprio in parole spicciole, le cavallette hanno messo in piedi un sistema economico che ricorda molto quello descritto da Marx e Engels nei loro scritti, e possono rappresentare appunto la borghesia. Essi infatti controllano da un lato la produzione delle formiche, non solo per consumare la merce, quindi mangiarsi, papparsi il cibo, ma anche per accumulare la ricchezza.
Certo, il surplus, quindi. Esatto. Il famoso surplus, che magari sembrava tanto difficile da capire, e invece bastava guardare Hopper e Flick per capire subito.
Le formiche sono infatti costrette a produrre una quantità di cibo tale non solo da soddisfare le proprie esigenze, ma da soddisfare anche quelle delle cavallette. E questa, secondo Marx, era la teoria dello sfruttamento, dove il proletariato, proprio come insomma le formiche, non si vedono riconosciuto il valore del proprio lavoro.
Poi tra l'altro non ci dimentichiamo, che ora mi viene in mente, che Flick, quando parte per la sua ricerca degli eroici insetti guerrieri che dovrebbero salvare la sua colonia, e stacca un pezzo del dente di leone da cui si lancia, urla proprio "for the colony and for the oppressed everywhere", e proprio più manifesto di così, più manifesto rosso di così non si può.
Esatto, è proprio la decisione di Flick, no, di andare a cercare questi eroi che avrebbero salvato il formicaio, ci dà idea che il protagonista abbia iniziato a sviluppare la propria coscienza di classe, e quindi anche rendersi conto di essere in una situazione di sfruttamento da parte delle cavallette, proprio come temeva Hopper, sempre nel discorso che vi ho citato prima, dicendo: quelle meschine formiche ci superano in numero di 100 a 1, e se mai dovessero accorgersene, addio al nostro stile di vita. Un altro punto interessante è che la teoria marxista sostiene che chi detiene il potere eserciti anche una specie di controllo ideologico sulle masse, e anche questo, se ci pensiamo, è facilmente rintracciabile, no, nel film. Hopper e le cavallette hanno infatti il controllo delle formiche, tenendole da un lato in un regime di terrore e costringendole a produrre il cibo anche per loro, e dall'altro anche però offrendo loro protezione verso questi fantomatici animali predatori che potrebbero insomma rappresentare un problema per loro, che sicuramente esistono, ma che ovviamente anche le cavalette stesse sono, quindi...
E poi però alla fine c'è una ribellione reale delle formiche.
Proprio Flick alla fine del film sarà l'artefice di questa rivoluzione comunista, rivoluzione violenta, perché secondo Marx la violenza è l'unico modo per scardinare, no, il sistema creato dalla borghesia, e questa è una differenza se paragonata alla teoria del socialismo. E quindi appunto, come dicevo, sarà Flick a dar vita a questa rivoluzione e a risvegliare la coscienza di classe dell'intero formicaio, con un discorso che non solo le convincerà del loro valore in quanto esseri, stavo per dire umani, ma in realtà animali in quanto formiche, ma anche del loro potere numerico rispetto alle cavallette. E cito un'ultima citazione, appunto il discorso di Flick: le formiche non sono fatte per servire le cavallette, ho visto queste formiche fare grandi cose, anno dopo anno riescono a raccogliere il cibo per se stesse e per voi, perciò qual è la specie più debole? Le formiche non sono serve delle cavallette, siete voi ad aver bisogno di noi. Beh, direi bene che posso concluderla qui, perché penso che nemmeno Marx avrebbe saputo scrivere qualcosa di più pregnante.
Certo, il nostro vecchio caro Carlo è stato superato dalla Pixar.
Dalla Pixar?
Che è americana.
Mamma mia,
esatto, esatto. Certo, Fede, hai finalmente messo veramente a frutto la tua laurea in, diciamo, scienze politiche alla fine, perché scienze internazionali e diplomatiche poi rientrano, se non sbaglio, sotto scienze politiche, quindi, o comunque sono una branca. Quindi in qualche modo, Fede, finalmente hai potuto dare massima espressione, sì, alla tua, al tuo titolo di studio.
Chiedo perdono a tutti i miei professori.
Ed è sulle ali dello spettro comunista e della laurea di Federica Garbuglia che ci accingiamo a dare il benvenuto alla special guest di questo episodio. Quindi stay tuned. Anche oggi un ospite coi contro, doppi, tripli, fiocchi. Stacchetto. Eccoci qua ragazzi per la nostra terza parte, in cui vi abbiamo promesso il nostro ospite, ospite che vi daremo, che è qua già con noi. Ciao Lau, benvenuta sul nostro show.
Ciao, bene, ciao Fede, che bello essere qui con voi. Sono super emozionata. Assolutamente.
Ragazzi, l'ospite di oggi è speciale anche perché la conosco da tantissimo tempo. Eravamo compagni, yes, di liceo, ed è una delle persone con il nome più eufonico che abbia mai sentito, perché si chiama Laura Conte Mori.
È vero.
Conte Mori, io mi ricordo che quando lo dicevano nell'elenco, c'è anche Conte Mori, io volevo alzarmi e dire sono io, cioè volevo fargli il cognome, capito? Cioè è troppo bello. Comunque non è per parlare del suo cognome che siamo qua, ma anzitutto dobbiamo ringraziare io e Fede, la nostra Lau, perché è stata la fonte sorgente, la fonte battesimale di questo episodio, dato che ci ha dato l'ispirazione per A Bug's Life.
Ma infatti, bene, scusami, io, cioè, tu mi hai detto che lei ha dato questa ispirazione, ma non so il retroscena della faccenda, quindi dillo a me, a tutti quelli che ci ascoltano.
Guarda la Conte Mori come ghigna. Praticamente dovete sapere, cari amici, che qualche giorno fa Laura mi ha mandato un video, ma così out of the blue, inaspettato come le cose migliori, in cui appunto
come
c'era
sempre
il nostro brucone di A Bug's Life, proprio 3 secondi, ragazzi, che urlava, sì, sono, sì, una bellissima farfalla.
E la scena più bella del film, assolutamente.
Merita anche, cioè, solo per quello. Lau, anzitutto dici come mai ti piace, perché io so che gli uccellini che vivono vicino a casa mia mi hanno detto che ti piace particolarmente questo cartone, spiegaci perché.
Ti hanno fatto una soffiata.
Esatto.
No, mi piace perché fa vedere un attimo il mondo degli insetti, che a me è un mondo un po' lontano, diciamo. Ho sempre avuto un po' una specie di fobia, di paura, no, nei loro confronti.
Beh, non sei l'unica, assolutamente.
Esatto.
Sei accompagnata da una vasta porzione della popolazione mondiale. Anche se, come vedremo più avanti, insomma, non tutti disgustano i nostri amici insetti, comunque.
Esatto. Comunque sì, insomma, fa vedere un po' questo mondo, ovviamente in modo un po' caricaturale, e è molto, diciamo, bello, è un modo per avvicinarsi un po' al mondo degli insetti, così.
Certo.
realtà.
È anche vero che ha delle figure, mi dicevi in realtà anche l'altro giorno, che ti piace perché ha delle figure piuttosto dolci, anche questo me lo diceva la Fede, però aspetta, mm-hmm. sto sovrapponendo le due figure perché queste due biondone che ho davanti
ci confondiamo. La nostra chioma
è quello che dicevo prima, perché appunto anche rispetto, no, a Z la formica, questi disegni molto più carini che ti, non so, che ti avvicinano un po' al mondo degli insetti. Io adesso mi immagino il bruco tutto bello ciccioso con le guance rosse, invece magari se vedo un bruco scappo via. Però invece ecco, Z la formica magari non ha questo impatto più dolce.
No, è vero, è vero. Poi se pensi che il bruco ti urla sono una bellissima farfalla, già ti vuoi bene
lì, allora cadi stesa al suolo innamorata.
Esatto, esatto. Ma veniamo al quid. La Lau oggi è qua per perpetrare una causa. Lei è alfiere di una bandiera, di un partito, che è il partito degli insettofaghi. Cioè, più che insettofaghi, no. Di questa usanza sempre più diffusa, se non sbaglio, Lau poi ci dirà,
ebbene, sì,
cucinare insetti e quindi di mangiarli, di introdurli nella nostra dieta sacrosanta mediterranea voluta da Nostra Signora Maria, però vogliono profanare la nostra dieta con simili creaturine. Ma Lau, allora, tu mi devi vendere la macchina oggi, tu mi devi convincere, sì. Devi fare la venditrice.
Ci proverò.
Ci proverai. Come mai, anzitutto, io dovrei sostituirmi Nubabba con un bel panzerotto di scarafaggi o di grilli? Prego.
Allora, grilli è la parola chiave di questa
ah, bene,
conversazione.
Non lo sapevo, brava, bene.
Per esempio, la farina di insetti, che molti popoli ormai usano fare.
Oh, Madonna santa, sto già male.
È il risultato appunto della macinazione di insetti disidratati e più che altro di grilli disidratati. E questa farina di grilli sarà la farina, diciamo, che vediamo nel prossimo futuro essere più in voga.
Oh, Madonna.
Quindi,
cioè, dopo la manitoba c'è quella di grilli.
Esatto. A me, cioè, già fa strano utilizzare la farina di mandorle, quindi mi dovrò abituare a usare la farina di grilli.
Ma infatti, cioè, dopo la farina di mandorle l'upgrade istantaneo è farina di grilli.
Farina,
cioè,
di grillo, assolutamente,
proprio.
Certo.
Che si scopre essere una farina particolarmente proteica, quindi fa anche bene.
Certo.
Molto di più,
ecco,
rispetto a quella di cereali. E infatti si consiglia, anzi consigliano gli esperti, di sostituire tra il 10 e il 20% di farina, per esempio, non lo so, 00, sostituirla con la farina di grilli,
certo,
e unirla all'impasto,
sì,
per fare il pane, ad esempio.
Sì, sì.
Per avere uno sprint di energia la mattina, ti fai la pagnotta col grillo dentro e via.
No, ma poi più che altro, quindi risulta essere un buonissimo sostitutivo dei beveroni proteici per i bodybuilder. Bodybuilder di tutto il mondo.
Bravissimo.
Aprite le orecchie.
Unitevi e iniziate,
esatto,
a integrare,
unitevi,
i grilli,
esatto,
nella vostra dieta.
È il tema dell'episodio, quindi insomma.
Stiamo lì.
Per chi se lo stesse chiedendo, tra l'altro, il gusto di questa creazione che esce fuori è un gusto che ricorda un po' il sapore della nocciola tostata,
ah,
di pinolo. Quindi un gusto molto dolce.
Sì,
delicato.
Certo,
quasi stare.
Certo.
Delicato, esatto.
Assolutamente. Devi solo dimenticarti un piccolo particolare, però insomma i nezzi,
certo,
e i dettagli del resto. Non siamo pignoli. Garbuglia, una domanda.
Sì, ho una domanda. Mi sento molto a scuola. Praticamente io so, insomma, anche dalle mie letture, che l'importanza di mangiare insetti sarà sempre maggiore, soprattutto se collegata, no, ai problemi ambientali, no, al cambiamento climatico. Però non mi è proprio chiara sta connessione, quindi anche lì, no, uno magari dice voglio fare la cosa giusta e combattere il cambiamento climatico in questo modo, ma non sapendo bene le connessioni fra i due temi, no, diventa difficile accettare l'idea di dover mangiare sti vacarozzi. Non so se ci puoi dire di più qualcosa, no, su questo legame.
Certo, un altro appunto lato positivo, grazie Federica di questa domanda, perché mi ricollega a una cosa che volevo dire, è che comunque, diciamo, l'allevamento, per esempio, di vacche, insomma mucche, ha un grande impatto sul territorio, perché questi animali necessitano ovviamente di spazio, di acqua, cosa che invece non necessitano i nostri amici insetti. I nostri amici insetti, cioè siccome proprio sono piccoli,
certo,
non necessitano di un territorio vasto, esterminato, e non necessitano neanche di nutrimento esagerato, quindi sono più ecosostenibili da questo punto di vista, perché ci sono effettivamente degli allevamenti di insetti che possono stare in benissimo in una stanza, quindi richiedono un mantenimento minore rispetto a quello di una mucca, ad esempio.
Oh Madonna e santa, quando ho detto in una stanza
proprietà,
mi sono immaginata tipo sì, allora, inaugurazione della nuova casa, qui c'è il bagno degli ospiti, poi c'è l'armadio degli ospiti, tutto degli ospiti, cioè gli ospiti hanno praticamente il Plaza Hotel per loro, e poi il corridoio degli ospiti, cioè gli ospiti sono impuri, e poi dopo mi immagino, e qui cosa c'è? No, niente, qui c'è la stanza degli insetti.
La dispensa praticamente.
Sì, infatti.
Non aprire quella porta.
Esattamente. No, comunque è vero, è un vantaggio sicuramente dal punto di vista dello spazio e poi anche delle energie che devi riporre nell'allevamento, ecco, sicuramente.
Mm-hmm, esatto, e alcuni paesi infatti che proprio non hanno le risorse fisiche, per esempio, per allevare animali come possono essere appunto le mucche, fanno molto più uso di insetti proprio per questo motivo, perché devono colmare questo gap.
Ma è tipo, ci dia esempi.
Per esempio, paesi in cui gli insetti vanno per la maggiore possono essere il Messico, ho scoperto.
Ah,
il
raga.
Comunque si scopre le cavallette.
Esatto, che tutti i tacos che ci siamo mangiati erano tutti fatti di grilli.
Beh. Mamma mia, probabile, chi lo sa, magari non lo senti nemmeno, non te ne accorgi.
Certo.
E anche nel sud-est asiatico vanno molto gli insetti.
No, però il sud-est asiatico in effetti me lo aspettavo di più. Guarda, quando hai detto Messico, sono rimasta abbastanza basita, perché si sa, no, insomma, è anche un po' lo stereotipo. Uno si immagina la Cina in cui chiaramente, come si sa, si mangiano un po' di tutto. Ora non voglio entrare nel terreno scivolosissimo della dieta un po' pericolosetta della nazione cinese, quindi bypassiamo, però già sud-est asiatico appunto mi torna molto di più. Comunque, ragazzi, speriamo di poter presto far assaggiare a Laura queste pietanze. Io assolutamente me ne tiro fuori immediatamente, però Laura appunto ormai si è esposta,
no,
quindi è una promotrice, quindi dobbiamo far fare a lei da cavia.
Ma io volentieri, sono molto curiosa, anzi ora, cioè veramente non so, comunque se alcuni paesi lo fanno e sono ancora, le popolazioni sono ancora in vita, e anzi insomma,
come si dice in inglese, che decorrano quei 30 anni che di solito le case farmaceutiche usano per capire se è tossico o no. Ma noi aspettiamo un po', dobbiamo temporeggiare,
noi attendiamo
così che gli effetti si vedano sugli altri, i più forti vadano avanti, noi siamo gracilini.
Comunque
Lau, noi faremo sicuramente altre puntate in cui faremo un test live, ti sottoporremo a un piatto di locuste, di lombrichi.
Lo cucini tu, però
non
bene.
Potrai.
Bellissimo. Però non possiamo vedere le reazioni.
No,
così.
Ma diventerà un video podcast. Tanto è il mio sogno fare il video podcast.
Video podcast.
Così che poi diventi ancora più impossibile da dire, capisci? Cioè, video podcast. Comunque, Lau, noi ti ringraziamo per essere stata qua con noi.
Merci.
E soprattutto averci portato il Vangelo dell'insetto a tavola. Aggiungi un posto.
Grazie
a tavola
a
che
voi.
C'è un bruco in più. E speriamo
Grazie
che i nostri ascoltatori siano stati convinti come non siamo state convinte noi.
Perlomeno però adesso capiamo perché certe popolazioni scelgono questo stile di vita, no? E soprattutto che non fanno nulla di male, anche perché poi dopo si rimangiano loro, quindi
cioè, mamma, guarda, infatti la fede ha proprio fatto il gesto del
voi.
Me ne frego, cioè proprio così, no raga, unica,
non mi riguarda.
Va bene ragazzi, noi vi aspettiamo per il prossimo episodio, ringraziamo di nuovo la Lau, ci vediamo, ci ascoltiamo presto, ciao!
Ciao!
Ciao, grazie ragazzi ancora!
When you rely on the internet for everything, you need speed that can handle anything. And now, Xfinity delivers Wi-Fi speed faster than a gig. Check out our amazing offers on internet and learn about the latest breakthrough from Xfinity. Wi-Fi speed faster than a gig. That's more than enough speed to power all your devices and then some. Go online, call 1-800-XFINITY or visit a store today to learn more. Restrictions apply. Gig Wi-Fi requires gig speed and compatible X-Fi gateway. Actual speeds vary and not guaranteed.
Macy's Star Money Bonus Days are happening now. It's a special time when Star Rewards members earn bonus points and get to their next reward faster. You'll get $10 in Star Money for every $50 spent with a Macy's card, or $10 for every $100 spent as a Bronze member. Shop spring styles and get rewarded with Star Money. Now through April 18th, Macy's Star Rewards. It's how we love you back. Visit Macy's.com/StarMoney for exclusions and details.